si può fare almeno, quando si canta questo inno, di pensare a fratello Gianunzio Artini, chi ha vissuto gli anni un po' indietro, mi sembra che ha scritto anche la musica lui, e quando cantava questo inno rimbombava la sala, suonava il piano, rimbombava la sala, cintilombi della mente, veramente un bell'inno, grazie al Signore. Abbiamo improvvisato domenica mattina, non era questo il tema, ricorderete, il tema sarebbe stato i 10 comandamenti nel contesto della salvezza di un popolo. Poi ci siamo bloccati, abbiamo resettato tutto dal momento in cui abbiamo cantato che noi siamo amici del Signore. E questo mi ha fatto riflettere molto, così mi ha bloccato e mi sono permesso di cambiare argomento e quindi riordinare, oltre che riassettare, tutto, diciamo, l'argomento di cui stiamo parlando. E abbiamo ricordato che amici di Dio si diventa. Amici di Dio non si nasce e non si nasce neppure con la salvezza. La salvezza ci mette al riparo dalla perdizione eterna. Tutto il resto lo dobbiamo aggiungere. Io vorrei che questo sia chiaro. La salvezza non ci fa diventare spirituali, non ci mette, come dire, non ci fa diventare credenti speciali, ci fa diventare persone salvate. Nel corso della nostra vita cristiana, siamo noi a decidere se essere o no dei credenti spirituali. Ovviamente non siamo noi capaci di essere spirituali, ma siamo noi a decidere di lasciare il Signore che prenda la nostra vita intera e la tenga nelle sue mani. C'è un verso nella lettera ai Galati, mi sfugge il capitolo, che dice l'Apostolo Paolo che pregava affinché i credenti, dice affinché Cristo si formi in voi. È un po' come qualcosa che entra dentro e poi si forma man mano che noi cresciamo. Questo mi ha fatto far riflettere davvero molto. Quindi il Signore che si forma, che prende tutte diciamo, le zone, le stanze della nostra vita e guida tutta la nostra esistenza. Questa è una cosa davvero molto, molto bella. Quando ho finito di predicare, non so quanto ricorderanno, quando ho finito di predicare domenica mattina, perché ho detto che ci vuole una conversione fatta a 90 gradi, non so quanti si siano accorto, siete d'accordo? Vero? Invece a 360, vero? A 180, benissimo, ecco, facevo un altro errore adesso. Allora, Mario.
Scusa, vicino, 360
È totalità, benissimo, benissimo, sì, 180 in metà, quindi è proprio un'inversione a U, 180 gradi, benissimo, grazie. E allora, quando sono sceso, Mario mi ha detto, no, non è 90 gradi, 90 gradi è solo un lato, quindi non va bene, deve essere,
è un quarto.
è un quarto, sì, diciamo un lato, o a destra o a sinistra. E questo mi ha fatto riflettere, ho detto grazie Mario, perché mi ha dato uno spunto per riflettere, così a casa oggi ho studiato un po' questo aspetto della salvezza e mi ha fatto riflettere molto perché? Perché è come se vedessi, è come se mi ha fatto riflettere quanti credenti vivono soltanto una parte della salvezza, un quarto della salvezza, un lato della salvezza, o a destra o a sinistra, è vero? Ma non vivono quando non hanno fatto veramente un'inversione completa, quindi a 180 gradi a U.
360,
Allora, fatemi capire, fate, mi state imbrogliando.
la totalità sono 360.
Sì, però l'inversione a U è 180, ecco. Ok. Benissimo, stiamo registrando, fratelli che ascoltate, avete capito chi ascolta che siamo bravissimi in queste cose. E niente. E quindi non c'è, a volte non c'è proprio una, come dire, una conversione totale, ma c'è una conversione solo da un lato. E questo fa molto riflettere. Una cosa come questa ci fa camminare nella direzione sbagliata, è vero? Perché se facciamo una conversione vera, una conversione come dice la scrittura, allora noi dovremmo camminare totalmente dall'altra parte della strada. Perché se invece c'è una conversione soltanto, come ho detto io domenica, a 90 gradi, allora camminiamo solo a sinistra, oppure camminiamo solo a destra. E questo non è assolutamente vero. Allora mi ha fatto riflettere, mentre ero a casa, poi oggi studiavo questo, mi ha fatto riflettere, ha fatto un'analogia con il popolo di Israele. E io stasera voglio dirvi qualcosa riguardo proprio a questa analogia. Allora, venite con me nel libro di Giosuè, leggeremo qualcosa nei capitoli 3 e 4. Un'analogia con l'esperienza del popolo di Israele. Giosuè doveva portare il popolo nella terra promessa. Dio aveva parlato a Giosuè in maniera molto molto chiara. Gli aveva detto con chiarezza che nel momento in cui il popolo avrebbe tuffato i piedi nel Giordano, il Giordano si sarebbe aperto e il popolo sarebbe passato per l'asciutto e in fondo al Giordano sarebbe arrivato nella terra promessa. È molto interessante quello che succede qui. Ad esempio, quando il Signore ha aperto il Giordano, che cosa è successo? Un po' come il Mar Rosso, no? Che ai due lati si sono formati due mura giganteschi di acqua. E quindi se il popolo, anziché camminare dritto, ecco la conversione, verso la meta, si fosse invece soffermato a guardare o a camminare a sinistra o a destra, una conversione a 90 gradi, che cosa sarebbe successo? Che il popolo sarebbe praticamente avrebbe trovato la morte, non avrebbe capito niente. Quanti credenti oggi hanno questo tipo di conversione? Un pochettino mi sono convertito, da un solo lato, è vero? Non completamente, non mi sono convertito completamente, per cui cammino da un solo lato. E fanno proprio l'opposto di quello che il Signore aveva detto a Giosuè proprio nel capitolo 1. Non guardare né a destra né a sinistra, vai dritto, è vero? Non ti sviare né a destra né a sinistra, medita la parola giorno e notte e non ti sviare né a destra né a sinistra. Allora quando noi guardiamo un po' di qua, poi guardiamo un po' di là, ma non guardiamo verso la direzione del Signore, finiamo per sviarci e finiamo per vivere un cristianesimo che purtroppo è tutto nostro. Allora è interessante quello che è scritto nel capitolo 3, nel versetto 4. Guardate però, guardate fratelli, possiamo leggere dal versetto 2 al versetto 4. Dopo tre giorni gli ufficiali percorsero l'accampamento e diedero quest'ordine al popolo: quando vedrete l'arca del patto del Signore vostro Dio portata dai sacerdoti levitici, partirete dal luogo dove siete accampati e andrete dietro ad essa. Però vi sarà tra voi e l'arca la distanza di circa 2000 cubiti. Non vi avvicinate ad essa, affinché possiate vedere bene la via per la quale dovete andare, poiché non siete mai passati per questa via. Interessante, vero? L'arca doveva andare davanti, e l'arca rappresentava la presenza di Dio. portata a spalle dai Leviti, e doveva stare ad una distanza di 2000 cubiti, cioè circa un chilometro. Oggi sembra strano, come si fa a seguire qualcuno che è avanti di un chilometro? Beh, nel mare non c'erano i palazzi, non c'erano ostacoli, non c'erano intoppi che non permettesse di vedere dove l'arca camminava. E allo stesso tempo mi fa pensare anche a una, come dire, a una certa libertà che aveva il popolo di camminare e guardare all'arca del patto. E questo è molto interessante. Perché dice qui la parola di Dio? Perché dice: voi non siete mai passati per quella via. Guardate dritto l'arca. Avete l'arca davanti a voi. L'arca diventa la guida per arrivare sicuri nella terra promessa. Una strada dove voi non avete mai percorso. Non è così la salvezza, fratelli? Nel momento in cui noi ci siamo convertiti, noi ci siamo incamminati per una strada che mai avevamo fatto prima. Non la conoscevamo quella strada. È una strada completamente nuova. E questo è molto importante. Perché? Perché questa strada che Dio ci ha messo davanti non finirà mai, fino a quando saremo portati nel cielo. E dobbiamo sempre avere questa visione, questa visione davanti a noi della guida del Signore, della guida che ci dà la parola di Dio, per non perderci. È un po' come troviamo scritto nella lettera agli Efesini, nel capitolo 4, a un certo punto viene detto di essere dei credenti fermi, affinché non siate sballottati a destra e a sinistra da ogni vento di dottrina. Quando noi perdiamo la visione delle cose spirituali, quando noi non studiamo, non leggiamo, non siamo fermi nella parola di Dio, allora il primo che arriverà ci porterà a destra, poi arriverà un altro che forse è più bravo e ci porterà a sinistra, e perdiamo la direzione verso la quale noi dobbiamo camminare. Noi dobbiamo sapere che la strada che abbiamo percorsa dal momento in cui ci siamo convertiti è una strada che noi non abbiamo mai fatta. È una strada completamente nuova. Ecco perché abbiamo ricordato domenica mattina che nel libro degli Atti i credenti non erano chiamati solo credenti, discepoli, cristiani, ma erano chiamati coloro che erano su una nuova via. Erano definiti la nuova via, una via completamente nuova. Loro non erano mai percorsi quella via. E questo significa che avevano bisogno di ascoltare la parola di Dio, di essere insegnati, di essere formati, affinché potessero piacere al Signore. Questa è una cosa molto, molto importante. E così il Signore insegna tutto questo. Allora ecco che si formava. Nel capitolo 3 viene data tutta la descrizione, dice: dovete avere l'arca davanti a voi. L'arca vi farà da guida sicura per portarvi nella terra promessa. E poi c'era un altro insegnamento che troviamo nel capitolo 4, sempre del libro di Giosuè. L'ordine che il Signore aveva dato è che poi fanno un capo per ogni tribù, era quello di depositare 12 pietre nel fondo del Giordano, che doveva indicare che finalmente tutto il passato era stato seppellito, non c'era più. Questo è molto significativo, è vero? Una pietra per ogni tribù. Tutto il popolo che doveva arrivare nella terra promessa doveva essere proprio simboleggiato da queste 12 pietre seppellite nel fondo del Giordano. Finalmente siamo arrivati. Arrivati arrivati nella terra asciutta, dovevano prendere altre 12 pietre e metterle lì come un monumento sul quale dovevano scrivere la parola di Dio che indicava la risurrezione, l'arrivo finalmente nella terra promessa. Infatti Gilgal doveva rappresentare che cosa? Doveva rappresentare che tutto finalmente era stato compiuto, perché Gilgal che cosa significava? Significava rotolamento, cioè tutto ciò che ci siamo portati dietro finalmente è stato rotolato. E Giosuè porta questo popolo nella terra promessa e finalmente questo popolo arriva a destinazione. Questo è vero anche per noi, fratelli. È vero anche per noi. Non conosciamo la strada, non dobbiamo neanche pensare che abbiamo capito tutto. Non dobbiamo neanche pensare che dal momento che abbiamo compreso qualcosa della parola di Dio, adesso autonomamente siamo capaci di camminare, di arrivare fino in fondo alla nostra vita, fino alla fine. Non, dobbiamo fare molta attenzione a questo, ma dobbiamo sempre avere il Signore Gesù davanti a noi per arrivare davvero sani e salvi e arrivare come al Signore piace, fino in fondo alla strada, come piace al Signore. Non dobbiamo mai sentirci a posto, senza avere bisogno di nessuno, eccetera. Questo non va bene. E dobbiamo anche ricordarci che, grazie al Signore Gesù, anche noi abbiamo seppellito nel Giordano spirituale la nostra vita passata. Siamo stati morti con Cristo e siamo risorti con Cristo per vivere una destinazione adesso che è speciale, quella del cielo. E questa è una cosa veramente importante, non lo dobbiamo mai dimenticare. E quindi noi abbiamo visto nell'epistola di Giacomo, nel capitolo 2, che Abramo dimostrò la sua salvezza, e lo vedremo questa la prossima volta e forse concluderemo queste riflessioni, dimostrò la sua salvezza attraverso un atto straordinario, quasi unico, inverosimile. Non è facile sentirsi dire: Abramo, dammi tuo figlio, l'unico tuo, colui che tu ami. E c'è una storia, c'è un retroscena in questa richiesta del Signore che è straordinario e che noi vogliamo vedere la prossima volta, perché vedo che il tempo non mi permette di poter sviluppare questo. Ma ricordiamoci, fratelli, stiamo camminando, attraversando una strada che noi non conosciamo. Non conosciamo i pericoli, non sappiamo cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è davanti. Guardiamo al Signore. E il Signore, con la sua parola, come dice il Salmo 119, farà la luce davanti ai nostri piedi, affinché noi sappiamo, vediamo dove mettere i piedi, affinché non inciampiamo, non cadiamo. E stiamo molto molto attenti. Allora ricordiamoci di queste semplici riflessioni. Ricordiamoci, c'è una strada davanti a noi che noi non conosciamo e la vogliamo percorrere non da soli, la vogliamo percorrere con i nostri fratelli, la vogliamo percorrere con la parola di Dio, la vogliamo percorrere con la guida dello Spirito Santo. Dio benedica la sua parola. Amen.